Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Quattro aziende che commerciano l'acciaio in Ticino sono finite nel mirino della Comco, che sospetta un'intesa cartellare nella vendita e la posa del ferro usato per l'armatura delle costruzioni. Il Consiglio di Stato ticinese esprime preoccupazione per il futuro della società navigazione del Lago di Lugano, salita agli onori della cronaca per i suoi problemi finanziari. La guida suprema iraniana Khamenei torna a parlare al paese, sostenendo che Teheran ha inflitto una pesante sconfitta a Israele nella guerra dei 12 giorni. La risposta statunitense: abbiamo gravemente compromesso il programma nucleare di Teheran. In primo piano questa sera l'inchiesta della Commissione federale della concorrenza sul settore dell'acciaio d'armatura in Ticino, che non ha mancato di sollevare discussioni. I colleghi di Seri Sera hanno cercato di sentire alcune realtà toccate dal fenomeno, come la società svizzera degli impresari costruttori e il sindacato Unia, da sempre molto critico con il settore. Francesca Calcagno.
Sappiamo che la Comco ha degli indizi che quattro aziende in Ticino si sono accordate sui prezzi per la vendita e la posa dell'acciaio d'armatura e che si sono spartite i clienti. La Comco ha fatto il nome delle aziende interessate dall'inchiesta, sono le più grandi: la Frigerio di Cadenazzo, che ci ha detto che sta collaborando con l'autorità federale; anche la Spetter di Bioggio ha assicurato piena collaborazione e ci ha detto di non aver violato alcunché; poi c'è la Ghielminport di Mezzovico, che nonostante i tentativi non siamo riusciti a raggiungere, e infine la Weber Ticino di Giubiasco. Per quanto riguarda quest'ultima azienda, la Weber appunto, il suo direttore ci ha tenuto a precisare che le indagini riguardano le attività di un'azienda che hanno acquistato e che quindi sono precedenti al suo arrivo. Stessa Comco si è limitata a dire che le aziende sono state perquisite nei giorni scorsi e che per il momento vale la presunzione di innocenza. Nicola Bagnovini è direttore della sezione ticinese della società svizzera degli impresari costruttori. Gli abbiamo chiesto se è sorpreso da quanto è emerso oggi.
Posso dire che noi sì, utilizziamo questo materiale su molti cantieri, ma negli ultimi 2-3 anni il prezzo è rimasto piuttosto stabile, ecco, non ci sono state variazioni importanti, cosa che invece abbiamo denotato durante la pandemia e durante nei primi mesi della guerra in Ucraina. Vedremo, adesso la Comco ha aperto questa inchiesta, la presunzione di innocenza vale per le imprese, lo dice la stessa Comco, e staremo a vedere, diciamo, l'esito.
Il settore della posa del ferro è da sempre un osservato speciale per il sindacato Unia, tanto che il segretario regionale Gian Giorgio Gargantini ci ha detto di non essere stupito dall'indagine della Comco.
Ricordo che una decina d'anni fa i lavoratori del settore avevano addirittura scioperato in Ticino denunciando derive di quella che avevamo definito come maledizia specifiche al settore del ferro.
Aggiungo e concludo che la Commissione federale della concorrenza ha già detto che queste inchieste sono lunghe, che durano almeno un paio d'anni.
E noi rimaniamo a sud delle Alpi per parlare della società navigazione del Lago di Lugano. Nel pomeriggio il Consiglio di Stato ticinese si è detto preoccupato degli ultimi sviluppi relativi all'azienda e alle sue difficoltà finanziarie. Nelle scorse settimane erano emersi elementi importanti sul suo stato di salute e nelle ultime ore si è giunta la conferma della disdetta unilaterale del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti attivi sul Lago Maggiore. E ora, come detto, il comunicato del Cantone in cui si chiede un confronto. Ci aggiorna Camilla Luzzani.
La disdetta straordinaria e con effetto immediato del CCL, che tocca 5 collaboratori attivi sul Lago Maggiore, è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il Consiglio di Stato ha infatti seguito, cito dal comunicato, con crescente preoccupazione le situazioni sempre più problematiche relative alla gestione del traffico lacuale. L'esecutivo, proprio a causa di queste problematiche, si era già attivato chiedendo un rapporto sulla situazione al proprio rappresentante nel CDA della società. Alessandro Spezzoni, presidente del PLR, è l'unico appunto rappresentante, in quanto la partecipazione del Cantone al capitale azionario della SNL è dell'8%. Ma Speziali non si dice preoccupato per la disdetta del CCL.
La cosa importante da dire è che non si vuole in nessun modo spogliare o indebolire tutti gli impiegati, non li si vuole fragilizzare o precarizzare, semplicemente con determinati sindacati si è notato che il dialogo era sempre più difficile e quindi c'era questa nuova soluzione di un'associazione del personale. E io stesso ho comunque chiesto che in futuro le condizioni di lavoro attuali siano perlomeno garantite. Evidentemente il Consiglio di Stato sarà aggiornato sugli ultimi sviluppi. È giusto che il Consiglio di Stato si interessi, è giusto che chieda degli incontri chiarificatori, così che poi tutto potrà tornare, è il caso di dire, in acque più serene.
Il sindacato SEV, Angelo Stroppini.
Una disdetta straordinaria e immediata di un contratto collettivo di lavoro non si era mai visto, e dunque dal punto di vista legale questa è contestata da parte nostra. Abbiamo chiesto a SNL di ritirare questa disdetta in 10 giorni, qualora non fosse il caso aderemo al tribunale arbitrale previsto nel contratto collettivo di lavoro. Se SNL non dovesse aderire, faremo i passi per la commissione cantonale di conciliazione.
Ora è ufficiale, i resti umani trovati mercoledì a Blatten appartengono all'agricoltore 64enne, dato per disperso in seguito alla frana che ha spazzato via il villaggio vallesano in maggio. A darne notizia le autorità locali, che stavano cercando proprio l'uomo, il cui corpo è stato trovato sotto i detriti di quel che resta della sua stalla. Il resto della cronaca ci porta ora in Iran, dove la guida suprema del paese, l'Ayatollah Ali Khamenei, è tornato a far sentire la sua voce parlando al paese, fornendo la sua versione della guerra di 12 giorni da poco conclusa contro Israele. Ebbene, Khamenei ha parlato di vittoria di Teheran sugli Stati Uniti e su Israele, definito regime sionista. Sentiamolo.
Nonostante tutto il trambusto e le affermazioni sostenute, il regime sionista, sotto i colpi della Repubblica Islamica, è stato praticamente messo in ginocchio e schiacciato. Il regime americano è entrato in guerra perché sentiva che se non fosse intervenuto, il regime sionista sarebbe stato completamente annientato, ma non ha ottenuto nulla da questo conflitto. Quanto dichiarato da Donald Trump sull'impatto dei bombardamenti contro i siti nucleari è semplicemente esagerato. Non è stato nulla di importante. La nazione iraniana, con la sua dignità, ha dimostrato il suo carattere eccezionale, ha rifiutato la resa. La sola idea della resa è ridicola per chiunque conosca veramente la nazione iraniana.
E a stretto giro di posta è giunta anche la replica degli Stati Uniti, con le precisazioni del Pentagono e del segretario alla difesa Pete Hegseth sugli attacchi statunitensi sferrati su 3 siti nucleari iraniani che avrebbero compromesso il programma di sviluppo dell'atomo di Teheran. A tal proposito sentiamo il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
Diciamo subito che quella di Pete Hegseth è stata una conferenza stampa davvero piuttosto surreale, iniziata con la celebrazione del ruolo da mattatore di Donald Trump nello storico vertice NATO dell'AIA e proseguita definendo l'attacco ai siti nucleari iraniani la più complessa operazione militare nella storia. Per Hegseth, roba da fare impallidire lo sbarco alleato in Normandia, insomma.
President Trump directed the most complex and secretive military operation in history.
Il segretario alla difesa ha poi ribadito con vigore quella che da giorni è la posizione ufficiale della Casa Bianca, cioè che l'operazione Martello di Mezzanotte ha distrutto il programma nucleare iraniano. Ma Hegseth non ha saputo fornire prove inconfutabili del successo della missione e ha invece attaccato frontalmente i giornalisti presenti in sala e le testate nemiche, New York Times, CNN, CNBC, Washington Post, colpevoli di sminuire l'esito dell'operazione per danneggiare politicamente Donald Trump. Insomma, più che un briefing per corroborare con i fatti il successo dell'attacco ai siti nucleari iraniani, quella di Hegseth è stata un'operazione di pubbliche relazioni per difendere il messaggio trionfalistico imposto dal commander in chief, dal presidente, che non a caso su Truth Social ha definito la conferenza stampa una delle migliori che abbia mai visto. Insomma, ci vorrà ancora del tempo per far luce, senza distorsioni o manipolazioni mediatiche, sul danno effettivo inflitto al programma nucleare iraniano.
E noi rimaniamo oltreoceano, dove si registra un'importante vittoria per i repubblicani. La Corte Suprema americana ha stabilito che gli stati possono tagliare finanziamenti federali Medicaid a favore di Planned Parenthood, la più grande associazione per i diritti riproduttivi negli Stati Uniti. A chiamare in causa i giudici era stato il South Carolina, convinto che nessun finanziamento pubblico sarebbe dovuto essere destinato all'organizzazione, anche se i fondi stanziati non sarebbero stati destinati ad aborti. E negli Stati Uniti l'amministrazione guidata da Donald Trump ha deciso di sfidare i giudici federali del Maryland, intentando una causa contro i 15 togati della Corte Distrettuale dello Stato accusati di abuso di potere giudiziario. La Casa Bianca contesta loro in particolare la decisione di imporre una sospensione di 48 ore alle deportazioni avviate contro i lavoratori irregolari, e questo per permettere ai giudici di avere tempo necessario per valutare i ricorsi inoltrati. Le notizie sportive ora con Massimo Micoli.
Sì, calcio in primo piano, ad Winterthur alla vigilia dell'Europeo, ultimo collaudo con vittoria per la nazionale femminile che ha sconfitto la Cechia 4-1. In campo maschile al mondiale per club in corso negli Stati Uniti per l'ultima giornata del gruppo G, netto successo del Manchester City di Akanji che ha travolto la Juventus 5-2. Entrambe le squadre sono già qualificate per gli ottavi. Nel nuoto, altro ottimo risultato di Noè Ponti all'importante meeting internazionale Sette Colli di Roma. Il ticinese ha vinto la finale dei 100 delfino in 50-42, a soli 2 centesimi dal tempo ottenuto in semifinale, record dell'appuntamento romano. Nel tennis, Leandro Riedi si è qualificato per il tabellone principale dello Slam di Wimbledon. Il rossocrociato ha eliminato in 4-7 il britannico Stewart, fuori invece Dominique Stricker, e tra le donne Celine Neff. Nel torneo femminile saranno presenti per la Svizzera Bencic, Golubic e Teichmann. Infine una nota di hockey. I Vancouver Giants hanno annunciato l'arrivo di Nat Domenichelli come nuovo general manager. Dopo aver lasciato Lugano, il 49enne ripartirà quindi dalla Western Hockey League, una delle 3 principali leghe giovanili del Nord America. E per lo sport è tutto.
Grazie Massimo Miccoli. Prima dei saluti, come sempre, uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, venerdì 27 giugno. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo. Guardando oltre fino a martedì, sempre in tutto il paese soleggiato e caldo. Da lunedì in parte soleggiato con possibili rovesci o temporali soprattutto nelle Alpi. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.